Stavo pensando a un personaggio, in questi giorni pensavo a un personaggio dell'Antico Testamento, un po' dimenticato nelle nostre storie, anche perché non viene, chissà, nominato varie volte, anche se Gesù lo nomina nel Nuovo Testamento, nei Vangeli. Questo è un personaggio che si trova in Seconda Re, capitolo 5. Io vorrei leggervi la storia in modo tale che si possa capire un po' di questo personaggio. Al capitolo 5, versetto 1 fino al 15. Sì, metà del 15. Ho scelto un personaggio, diciamo, ho deciso di parlare di un personaggio perché chissà, con la storia di un personaggio uno si può anche identificare con lui, con le difficoltà che affronta. E magari sì. Può esserci anche un confronto con la nostra vita, con la mia vita. E leggo la storia. Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo signore, perché per mezzo di lui il signore aveva reso vittoriosa la Siria. Ma quest'uomo, forte e coraggioso, era lebbroso. Alcune bande di Siri, in una delle loro incursioni, avevano portato prigioniera dal paese di Israele una ragazza che era passata al servizio della moglie di Naaman. La ragazza disse alla sua padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta in Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lebbra». Naaman andò dal suo signore e gli riferì la cosa, dicendo: «Quella ragazza del paese di Israele ha detto così e così». Il re di Siria gli disse: «Ebbene, va. Io manderò una lettera al re di Israele». Egli dunque partì, prese con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 cambi di vestuario, e portò al re di Israele la lettera che diceva: «Quando questa lettera ti sarà giunta, saprai che ti mando Naaman, mio servitore, perché tu lo guarisca dalla sua lebbra». Appena il re di Israele lesse la lettera, si stracciò le vesti e disse: «Io sono forse Dio con il potere di far morire e vivere, che costui mi chiede di guarire un uomo dalla lebbra? E cosa certa ed evidente che egli cerca pretesti contro di me». Quando Eliseo, l'uomo di Dio, udì che il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire: «Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga pure da me e vedrà che c'è un profeta in Israele». Naaman dunque venne con i suoi cavalli e i suoi carri e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Ed Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: «Va, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai puro». Ma Naaman si adirò e se ne andò dicendo: «Ecco, io pensavo, egli uscirà senza dubbio incontro a me, si fermerà là, invocherà il nome del Signore, del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebbroso. I fiumi di Damasco, l'Abana e il Parpar non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei lavarmi in quelli ed essere guarito?» E voltatosi, se ne andava infuriato. Ma i suoi servitori si avvicinarono a lui e gli dissero: «Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non l'avresti fatta? E quanto più ora che egli ti ha detto: lavati e sarai guarito». Allora egli scese e si tuffò 7 volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio. E la sua carne tornò come la carne di un bambino. Egli era guarito. Poi tornò con tutto il suo seguito dall'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse: «Ecco, io riconosco adesso che non c'è nessun Dio in tutta la terra fuorché in Israele». Fin qui. Fin qui la lettura. Abbiamo letto che questo uomo era un uomo potente, perché chi era? Era il capo dell'esercito del re di Siria, era praticamente uno dei principali personaggi del tempio, del regno della Siria. E che succede? Quest'uomo ha un problema ed è lebbroso. Ora, io già da qui posso pensare che non importa che ruolo hai tu nella società o che ruolo io ho nella società, se sono un VIP, se sono qualcuno qualcuno di importante. Comunque ho un problema. Qual è questo problema? Ovviamente io non sono lebbroso, ma nella Bibbia la lebbra identifica varie volte il peccato. E, per esempio, nell'Antico Testamento, sempre in Numeri 12, quando Miriam e Aronne parlano contro Mosè, Dio si arrabbia e che cosa succede? Miriam diventa lebbrosa. Quindi c'è questa associazione dal peccato con la lebbra. E con la lebbra io mi immagino questo personaggio Naaman, essendo un personaggio in vista, un personaggio pubblico possiamo definirlo, che faceva sicuramente i primi momenti della malattia iniziava a coprire questa malattia perché nessuno lo doveva sapere, perché i lebbrosi venivano emarginati, ovviamente nessuno voleva avere contatto, avere a che fare con un lebbroso, vista l'alta contagiosità della malattia. E che succede? Che man mano il tempo passa, la malattia diventa sempre più grave. E lui non può più coprirla, non può più nasconderla. E questo mi fa pensare, magari quando io pecco, che cerco di coprire, di far sì che gli altri non sappiano quello che io ho commesso. E, però magari a volte arriva un punto che questo non è più possibile perché è talmente evidente. E così è successo con Naaman. Era arrivato a un punto che non poteva più coprire questa malattia. E succede che la serva di sua moglie dice che in Israele c'è un profeta che potrebbe guarirlo. E siccome la lebbra era una malattia molto pesante, come lo è tutt'oggi, insomma, nei paesi dove ancora c'è, lui le avrà provate anche tutte, avrà visitato i migliori medici, avrà fatto di tutto per cercare una soluzione a questa malattia, una guarigione a questa malattia. Una cura. E ovviamente non ha trovato una soluzione, non è guarito. E davanti a questa malattia lui poteva aver avuto varie reazioni, no? Chissà, dar la colpa alla società, dar la colpa alla persona che l'ha contagiato, sempre altri hanno la colpa, mai la persona interessata. E questo mi ha fatto pensare a quante volte io do sempre la colpa agli altri. Sono sempre gli altri che hanno la colpa. Non, io mai, o poche volte, insomma. E se ci pensiamo, fin da bambini siamo stati forse educati così. Mi ricordo, c'avevo una zia che quando magari mi facevo male o cadevo o sbattevo la testa da qualche parte, lei diceva che la colpa era del tavolo dove avevo sbattuto la testa. E che faceva? Diceva: cattivo tavolo, pam, gli dava una botta al tavolo. Questo mi ha sempre fatto sorridere, poi dopo negli anni, perché la colpa non ce l'avevo io, ce l'aveva il tavolo che si era messo davanti alla mia strada. Però la società di oggi io sono abituato a pensare così, sono sempre gli altri che hanno la colpa. È colpa degli altri se io sto così, è colpa del momento, del paese, del governo, dell'economia, e chi più ne ha più ne metta. E chissà, Naaman era arrivato a dire anche questo. Fatto sta che sente che c'è un profeta in Israele e decide di tentare. Il re addirittura gli dà anche il permesso e una carta, una lettera, scusate, una lettera dove di presentazione, insomma, di accoglienza, che poi tanto accogliente non era questa lettera, anche perché non è che dà molta opzione al re di Israele. Dice: ti mando questa lettera, così quando arriva Naaman tu sai che devi guarirlo. Come che la responsabilità era del re di Israele se non venisse guarito Naaman. Ecco perché si strappa le vesti, ecco perché diventa un problema per lui, perché dice: mo, io adesso non posso guarire, non sono nessuno per guarirlo, questo è un pretesto per muovere guerra verso Israele. E gli manda, come niente gratis, come pensa che come oggi niente gratis, gli manda anche dei doni. E qualcuno si è divertito a fare un calcolo, ed era praticamente, tra tutto quello che gli ha mandato, erano più di 90 anni di lavoro di un operaio, quindi una somma una somma consistente, insomma, no? Era ovvio che Naaman doveva tornare guarito, secondo quello che pensava Naaman. Bene, il re si dispera, ma è interessante che compare un altro personaggio, che è Eliseo, che era stato discepolo di Elia, e chiede: perché ti sei strappato le vesti? Di che ti preoccupi? No? Che problema c'è? Che venga quest'uomo, che venga e scopra che in Israele c'è ancora un profeta. Ed è interessante come viene definito Eliseo. Non viene definito un uomo di Dio, viene definito l'uomo di Dio. E questo indica un po' quello che era Eliseo, no? Che bello se tu ed io possiamo essere identificati come l'uomo di Dio, la donna di Dio, l'uomo che serve Dio e la donna che serve Dio, e non uno che serve Dio. Ebbene, Naaman arriva alle porte della città, arriva davanti alla casa di Eliseo con tutto ciò che si era portato dietro, con tutta la sua carovana, tutto il suo sfarzo, diciamo così, tutta la sua potenza, la sua gloria. Arriva davanti alla casa di Eliseo, e Eliseo che fa? Neanche esce ad accoglierlo, neanche esce ad salutarlo, gli manda un messaggero, un messaggio, un servo che gli dice quello che avrebbe dovuto fare. E il servo gli dice quello che avrebbe dovuto fare, cioè che si sarebbe dovuto lavare nel Giordano, buttarsi nel Giordano 7 volte, e sarebbe stato guarito. Che succede? Che Naaman ha una reazione strana, nel senso che inizia ad arrabbiarsi, inizia a non comprendere. Perché? Perché innanzitutto lui si aspettava delle cose, si aspettava che il profeta uscisse ad accoglierlo. Lui è arrivato con tutta la sua potenza, con tutto il suo sfarzo, con tutta la sua autorità, e questo neanche si degna a uscire di casa per vedere che faccia ha, per vedere come sta, per vedere chi è. E questo già genera un problema quando, per esempio, io mi credo che mi si debba onore, che mi si debba riconoscenza, questo già crea in me un senso di rabbia. E ora iniziamo a vedere cosa è successo nel cuore di Naaman in questo momento. Naaman aveva delle aspettative. Lui si aspettava che Eliseo uscisse e lo accogliesse come era degno accogliere un funzionario del re, un capo dell'esercito del re di Siria. Questo non avviene, e quando Naaman non ottiene quello che si aspetta, o quando io anche non ottengo quello che mi aspetto, che cosa succede? Mi arrabbio. Ma non solo mi arrabbio, non apprezzo nemmeno le cose che ho. Le aspettative, quando sono deluse, non ti fanno apprezzare quello che hai. Un esempio è, lo vediamo anche nel deserto, quando il popolo di Israele aveva fame e aveva la manna. Col passare del tempo cosa è successo? Che già la manna era andata a stufa, no? Come si dice? Già erano stanchi della manna. Gli angeli non conoscono un'altra ricetta che tutte le mattine dobbiamo prendere sta manna, 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 manna. E quindi non apprezzavano il miracolo, non apprezzavano più quello che Dio faceva per loro nel deserto, dare da mangiare nel deserto, qualcosa che in teoria nel deserto non dovresti trovare niente. E tutte le mattine invece c'era il cibo per loro, dovevano solo raccoglierlo. Bene, l'aspettativa, magari loro pensavano di mangiare le stesse cose del paese d'Egitto, magari si aspettavano una varietà di cibi, comunque qualcosa che Dio non aveva promesso. E quante volte io ho delle aspettative verso Dio che mi deve dare quello che penso sia buono per me, quello che io penso sia giusto per me. E quando le aspettative sono deluse, io non apprezzo ciò che ho. vedo sempre il bicchiere mezzo vuoto e non vedo mai il bicchiere che è mezzo pieno, che in teoria dovrebbe essere vuoto per quello che dipenderebbe da me. Non solo, ma Naaman ha un problema anche con i suoi ragionamenti, perché dice una frase, dice io pensavo, il problema è questo, io pensavo, e quando io penso che iniziano a crearsi dei meccanismi in testa in cui le aspettative vengono formate. E poi tutto questo genera che cosa? Una rabbia. Una rabbia nella sua incapacità, perché lui con le sue forze le aveva provate tutte, probabilmente, e non ha ottenuto la guarigione. E non solo, ha fatto come ha seguito il consiglio della serva, pieno di speranza, e questa speranza è stata delusa apparentemente perché questo profeta neanche è uscito, neanche si è degnato a presentarsi a lui, neanche l'ha voluto vedere. E questo ha generato rabbia. Sebbene l'uomo di Dio gli disse quello che doveva fare, ma Naaman aveva altre aspettative. Andiamo in Isaia capitolo 55, al versetto 6 e il versetto 8. Quello che non aveva capito Naaman era proprio questo. Dice così, cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Nel versetto 8, infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri e le vostre vie non sono le mie vie, dice il Signore. Una lezione che Naaman ha dovuto imparare è proprio questa, che i suoi pensieri non sono i pensieri di Dio e le vie di Dio non sono le vie di Naaman o le vie dell'uomo. Nella mia logica, sarebbe, infatti Naaman pensa, ma scusa, non ci sono dei fiumi anche in Siria che hai dovuto fare tutta questa strada, migliori del Giordano, più puliti del Giordano? Ho le ferite aperte per tutto il corpo, se mi metto in questi fiumi, in questo fiume Giordano, che non è nemmeno il massimo della pulizia, mi si infetteranno molto di più le ferite. Logica, logica umana. Ma Naaman ha dovuto imparare che i modi di Dio non sono i modi dell'uomo. E questo ha generato in lui la rabbia. Ma non solo, Naaman ha dovuto anche umiliarsi. Dio ha usato la lebbra per umiliare Naaman. Con le sue capacità non avrebbe potuto guarire. Questo doveva imparare Naaman, quindi doveva non confidare nelle sue forze, nei suoi soldi, nella sua autorità, ma confidare nella parola del servo di Dio, dell'uomo di Dio. Tant'è che per due volte viene detto che lui si adirò e si infuriò e se ne andò. Lo convincono i suoi servi a obbedire alla parola dell'uomo di Dio, a fare ciò che Dio gli aveva detto di fare per essere guarito. E come che un po' forse rinsavisce, inizia a tuffarsi nel Giordano una, due, tre, quattro volte, chissà, e vedeva che magari non cambiava, non migliorava la cosa. E magari arrivata la sesta volta era pronto a smettere, ad andare via. Mentre si stufa la settima volta ed ecco che viene guarito. E viene guarito e lì capisce, che i metodi di Dio non sono metodi umani, che i pensieri di Dio non sono i pensieri umani. La logica che Dio usa non è la mia logica. E a volte io mi chiedo come Dio, perché permetti tutto questo? Perché mi è successo questo? Le mie vie non sono le tue vie e i miei pensieri non sono i tuoi pensieri. A te non è richiesto di capire, di comprendere, a te è richiesto di confidare. Fidati. Questo mi è richiesto, non di capire. C'è una storia, ho letto una storia, di un re che aveva un servo, e questo re aveva la passione della caccia e si portava sempre con sé questo servo, e insieme cacciavano. E un giorno il re ebbe un incidente con un animale selvatico e perse un dito, e si arrabbiò tanto col servo, perché il servo sempre gli diceva: Dio sa sempre quello che fa, non si sbaglia mai. E il re perde il dito ed ecco che si arrabbia. Ecco, vedi, per colpa del tuo Dio che sa sempre quello che fa, invece guarda, mi ha fatto perdere il dito di qua di là. E fa imprigionare questo servo, lo mette in prigione. Passa del tempo, il re esce di nuovo a caccia, da solo stavolta, e lo viene catturato da una tribù indigena. Viene legato, viene portato dallo stregone, doveva essere offerto come sacrificio umano. E in un momento del rituale, lo stregone ferma tutto e dice: fermi, fermi un momento, non possiamo sacrificare al nostro Dio quest'uomo perché gli manca un dito. E allora il re torna a casa, va dal servo che era in carcere e lo libera e gli dice: ah, finalmente ho capito, Dio sa quello che fa, Dio sa, ora capisco perché ho perso un dito, ma c'è una cosa che non ho capito: se tu sei un servo suo fedele, perché ti ha fatto stare in carcere tutto questo tempo ingiustamente? E il servo inizia a pensare e dice: sì, è vero, però lei, tu sei andato a caccia, tu sei stato catturato, e se io fossi stato con te, come non potevano sacrificare te perché ti mancava un dito, avrebbero sacrificato me, ecco perché ora io ero in carcere. Da qui la storia mi ha fatto un po' sorridere, no? Che a volte magari da vari punti di vista la situazione può essere che non la comprendo, io non capisco perché mi succedono certe cose che io reputo negative, ma Dio sa quello che fa, Dio sa perché lo fa. Ed è interessante come questo si ripercuote nella mia vita giorno dopo giorno, sempre, perché io mi chiedo perché sto vivendo questo, perché sarebbe meglio che fosse in un altro modo la mia vita, non lo so, economicamente, non lo so, mille modi che potrebbero essere migliori. Però Dio sa quello che fa, Dio permette. La mia situazione la permette così com'è perché a me serve, e io non devo capirla, io mi devo fidare di quello che lui mi ha dato. È interessante poi la reazione di Naaman: se prima alle parole si era infuriato, ora con l'evidenza della guarigione, all'obbedienza dell'uomo di Dio, dice che io riconosco adesso che non c'è nessun Dio in tutta la terra fuorché in Israele. Ora riconosco, ora ho capito. Ed è interessante come Naaman è arrivato a fidarsi della parola di Dio. Un dettaglio interessante è che prima Eliseo non è riuscito nemmeno a salutarlo, gli aveva mandato un servo. Ora che ritorna con tutto il seguito, dice appunto, alla casa dell'uomo di Dio, Eliseo esce e lo riceve. Dio ha i suoi metodi, Dio ha i suoi metodi. A me è richiesto di confidare. Interessante il capitolo 55 di Isaia, che abbiamo letto, il versetto 6 e il versetto 8. Qualche versetto prima, addirittura nel primo versetto, dice: venite, o voi tutti che siete assetati, venite alle acque, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. E qui voglio porre enfasi: venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Come si può comprare senza denaro. Uno mi può regalare qualcosa, quindi io non lo pago, ma io comprare qualcosa senza denaro per me non ha logica. Ma ecco che più avanti dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Il metodo che io ho in testa, la logica che io ho in testa è: pago, compro, ricevo. Il metodo di Dio è: no, vieni, compra senza denaro. E io devo solo fidarmi di questo. Se andiamo ad applicarlo a quel versetto che conosciamo a memoria sicuramente, di Giovanni 3,16, dice: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. I metodi di Dio sono questo: ti devi fidare del sacrificio di Gesù Cristo che ha pagato il prezzo del tuo peccato e otterrai la salvezza. Non la puoi comprare con i tuoi metodi, con i tuoi soldi. Non funziona così. Questa è la tua logica. Infatti, con la maggior parte delle persone con cui ho parlato, sempre cercano di acquistare la salvezza attraverso le opere. Fare, 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 per chissà un giorno accumulare quel quantitativo in cui Dio dice: ok, può bastare, le tue buone opere possono essere sufficienti e entra in paradiso. Non funziona così, non è così. Questo è il mio, è il mio. Questo è il metodo di pagamento umano, la logica umana. I pensieri di Dio non sono così. I pensieri di Dio hanno bisogno di fede. I metodi di Dio richiedono la fede. E come Naaman doveva fidarsi della parola dell'uomo di Dio, la parola di Dio, di buttarsi nel fiume. Io sono sicuro che sicuramente dopo Naaman ci sarà stata la fila di lebbrosi a buttarsi nell'acqua, ma nessuno di loro è stato guarito, perché il potere non era nell'acqua, ma era nella fede della parola dell'uomo di Dio, era nella fiducia della parola dell'uomo di Dio. E io mi devo fidare della parola di Dio. E se la parola di Dio mi dice che attraverso la fede io posso essere salvato, posso essere perdonato, mi devo fidare, devo credere e devo accettare. E cosa succede se non accetto? Se mi arrabbio come Naaman con questo tipo di metodo, se mi arrabbio e me ne vado via infuriato e continuo la mia vita come se niente fosse. Abbiamo letto il 16 del capitolo 3 di Giovanni. Se scendiamo fino al 18, al versetto 18 del capitolo 3, dice che chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Più chiaro di così non può essere. C'è un giudizio. Se qualcuno non è giudicato è perché ha ricevuto una grazia. Se qualcuno non ha più la condanna su di sé è perché ha ricevuto una grazia, perché è stato graziato, perché il debito suo è stato perdonato, è stato pagato, ed è stato pagato a caro prezzo dal sacrificio di Gesù Cristo, col suo sangue, che doveva essere il mio. Il pagamento che io non avrei mai potuto soddisfare la giustizia di Dio, lui l'ha compiuto, perché un giusto è morto per me che sono ingiusto. Un giusto ha pagato per me che sono ingiusto, che lo ero ingiusto. Ora io ho creduto, ora io mi fido della sua parola che credendo in quel sacrificio avrò la vita eterna. E siccome Dio è fedele, mantiene le sue promesse. Siccome Dio non può mentire, questa è una verità. E siccome è una verità, io la devo accettare così com'è. Io spero che se non hai mai preso una decisione, tu oggi possa prenderla. Questa decisione, possa decidere di fidarti della parola di Dio. Possa capire che nella tua vita, come lo era nella mia, c'era un problema, che era il peccato. Un giorno io ho dovuto riconoscere di avere un problema davanti a Dio, che era questo peccato. Un giorno io ho dovuto anche riconoscere che quel peccato l'aveva pagato Gesù Cristo. e mi sono fidato e ho ottenuto la vita eterna, ma non perché c'è stata una luce intorno a me, una visione mistica, no, perché mi sono fidato di quello che dice la sua parola, proprio come è avvenuto con Naaman. Si è buttato nell'acqua secondo la parola che era stata detta all'uomo di Dio ed è stato guarito. Che tu possa riflettere, che Dio possa benedire la tua vita.